Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Giovanni Bignami incontra Enrico Fermi. Enrico Fermi è Mino Caprio.
Buongiorno, eccellenza Fermi. La disturbo? Permettete qualche domanda?
No, venga pure, la stavo aspettando.
Senta, mi presento. Sono Giovanni Bignami, sono un astrofisico. È un grande onore per me poter parlare col più grande fisico italiano degli ultimi 100 anni. Sinceramente sono un po' emozionato.
Si figuri, anch'io lo sono. Per me questa è un'occasione unica per sapere quello che è successo dopo di me. Allora, a quanto pare la scienza e la tecnologia hanno fatto passi da gigante. Sono stati costruiti acceleratori di particelle giganteschi per studiare le componenti elementari della materia. Satelliti sopra le nostre teste scrutano l'universo nei raggi X e gamma. L'uomo ha camminato sulla Luna.
E sonde automatiche hanno raggiunto e studiato praticamente tutti i pianeti del Sistema Solare. Su Marte scorrazzano piccoli veicoli guidati via radio dalla Terra che con i loro strumenti ci fanno vedere com'è pianeta rosso e ci hanno dato la certezza che lì in passato scorreva l'acqua. Ma altre sonde si sono allontanate talmente tanto da aver raggiunto i confini del nostro sistema solare e dopo più di 30 anni ci inviano ancora il loro segnale.
Fantastico. Senta, a che distanza sono arrivate?
Allora, la Voyager 1 ha quasi 120 unità astronomiche.
Quindi quasi 18 miliardi di chilometri. E così il suo segnale oggi ci impiega più di 16 ore per arrivare qui da noi. Abbiamo mandato un oggetto fatto dall'uomo alla distanza di 16 ore luce. Un po' pochino per farsi vedere da qualche civiltà aliena.
Eccellenza, voi non prendete occasione per tenervi in esercizio con i conti.
Sì, non sono mai stato un fanatico della matematica fine a se stessa, ma il calcolo, anche approssimato, è secondo me fondamentale per capire l'essenza dei problemi nella fisica. La precisione è relativa e deve essere commisurata alla fruibilità del risultato. Posso anche fare a meno di conoscere la distanza del Sole a meno di 5 centimetri quando faccio un calcolo astronomico, ma non credo che un chirurgo che debba operare il suo paziente al cuore non sia soddisfatto di questa accuratezza sulla posizione della valvola mitralica.
Esempio chiaro e lampante. Avete proprio la fisica nel sangue. Ma, eccellenza, toglietemi una curiosità. C'è stato un momento in cui da giovane vi siete detto «io voglio fare il fisico»?
Beh, i miei interessi per le scienze fisiche e matematiche sono iniziati intorno, ai 13 anni, sì. Ricordo ancora le passeggiate che facevo con mio padre, Alberto, e il suo collega, l'ingegner Adolfo Amidei. In quel periodo gli aspettavo all'uscita del palazzo del Ministero delle Ferrovie, dove lavoravano, per tornare insieme verso casa. Quando seppi che Amidei studiava in modo approfondito la matematica e la fisica, iniziai a bombardarlo di domande su alcune proprietà della geometria proiettiva. Lo ricordo molto bene. Tanto che egli mi prestò un libro sull'argomento per approfondire le mie curiosità.
E così i primi approcci seri alle scienze matematiche sono stati merito del collega di vostro padre.
Ah, sì. Per me Amidei era una fonte unica per aiutarmi a comprendere in modo approfondito alcuni aspetti della matematica. E mi guidò alle prime letture di trigonometria, algebra, geometria analitica e analisi matematica. Tutte materie che erano propedeutiche per studiare al meglio la fisica.
E di sicuro avete subito dimostrato le vostre grandi qualità, bruciando gli anni di liceo e ottenendo la maturità nel 1918 a soli 17 anni. Scusate però la mia curiosità, insisto, ma nei vostri studi c'erano solo numeri e formule? C'era qualche altra materia a scuola che vi interessava?
Non è il primo a farmi questa domanda. Se volevo andare avanti negli studi, dovevo necessariamente impegnarmi anche nelle materie letterarie, come d'altronde i miei compagni di classe. Le posso assicurare però che mi piaceva molto anche la letteratura italiana. Ecco, l'opera che ho amato di più è stato l'Orlando Furioso. Ne conoscevo a memoria parecchi versi. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese, io canto. Piacciavi generosa Erculea prole, ornamento e splendor del secol nostro, quel ch'io vi debbo posso di parole pagare in parte ed opera d'inchiostro, né che poco io vi dia da imputar sono, che quanto io posso dar tutto vi dono.
Complimenti, eccellenza.
Grazie,
bravissimo,
grazie.
Che eleganza di dizione. Comunque, la vostra strada era ormai segnata ed era quella della fisica. Istruzione migliore per un giovane promettente come voi non poteva che essere la scuola normale superiore di Pisa, dove voi foste ammesso appena 21enne e vi laureaste col massimo dei voti.
Non vorrei apparire saccente ai suoi occhi, ma l'esperienza degli studi a Pisa fu piuttosto, come dire, deludente per me. Nonostante il grande prestigio di cui godesse la scuola e il grande livello della qualità dei docenti, le nozioni dei corsi che seguivo mi erano già note e anche gli esercizi che mi venivano assegnati, sì, erano piuttosto facili per me. Il periodo più bello di quegli studi è stato sicuramente quello che va dall'autunno del 1920 a metà del 22, quando insieme a Nello Carrara e Franco Rasetti, unici tre studenti del corso di fisica dell'Università di Pisa, iniziamo a frequentare i laboratori del dipartimento. Avevamo una libertà quasi assoluta che ci aveva lasciato il direttore, il professor Puccianti. Sì, quello fu un periodo felice in cui ci indirizzammo, provando e riprovando tutte le attrezzature di cui disponeva il laboratorio verso le ricerche nel campo dei raggi X. E con quelle esperienze scrissi la tesi che poi discussi nel luglio del 1922.
Però in quel periodo voi avevate già scritto alcuni articoli fondamentali di fisica teorica, che furono subito apprezzati e citati dai migliori scienziati di tutto il mondo. Perché non improntaste la vostra tesi a questi lavori pionieristici?
Ha perfettamente ragione. Se vogliamo essere onesti, quegli articoli avevano un peso scientifico infinitamente maggiore degli esperimenti, pur ottimi e fruttuosi, che svolgevamo in laboratorio. Però deve considerare una cosa fondamentale. Contrariamente a quello che mi viene detto accade oggi, dove la fisica sperimentale e teorica hanno pari dignità e considerazione, all'epoca, in Italia, i fisici dovevano, e sottolineo dovevano, essere sperimentali. E quindi il destino di un giovane studente di fisica era quello di discutere una tesi di tipo prettamente applicativo.
Eccellenza, ma voi sapete cosa resta da scoprire a noi fisici mortali di oggi?
Certo, certo che lo so, ma non posso dirlo esplicitamente. Sono legato da un patto di confidenzialità che si chiama Niente segreti dall'aldilà, NSDA. Lei capisce. Ma mi faccia pure domande, prego, prego, prego.
Eccellenza, scopriremo la natura della materia oscura nell'universo.
Oh, certamente sì. Sta per arrivare un grande risultato sperimentale che sconvolgerà tutte le vostre impalcature teoriche. Così impareranno quei saputelli che giocano con le teorie del tutto.
Ma i neutrini vanno davvero più veloci della luce?
Certo. Si ricordi che il nome neutrino l'ho inventato io. Neutrino. Non neutreno, eh? Le faccio notare che la teoria della relatività di Galileo è valida per velocità molto più piccole di quella della luce. Meno di 3 secoli dopo questa sua teoria è stata generalizzata da Einstein per velocità che egli nemmeno immaginava. Allo stesso modo non è impossibile immaginare che un secolo dopo la teoria di Einstein potrebbe rendersi necessaria un'altra generalizzazione. Ma intanto, per favore, cercate di ripeterlo questo maledetto esperimento con i neutrini prima di buttarvi nelle teorie più bizzarre.
Eccellenza, potete spiegarci come era l'universo appena nato, quando era ancora invisibile?
No, gliel'ho detto, qui violerei il patto NSDA. Però, anziché regalarvi i pesci, posso insegnarvi come si fa a pescare. Dovete imparare a fare un nuovo tipo di astronomia, quella nelle onde gravitazionali, che è in grado di arrivare a farvi vedere l'universo quando non era ancora trasparente alla luce. A quel punto, direte a me, capirete tutto.
Wow, ma questa è davvero una prospettiva affascinante. Ma permettetemi una domanda un po' diversa, eccellenza.
Prego.
Voi in modo tagliente avete spiazzato tutti coloro che erano coinvolti nella ricerca di vita intelligente al di fuori della Terra, dicendo: ma dove sono tutti? Perché non li sentiamo? Da lassù, dove vi trovate con una visione, diciamo, più globale, ci avete ripensato a quelle parole?
Devo confessare che, visto da quassù, con una visione più ampia, l'universo è alquanto differente. In effetti sarei più incoraggiante con coloro che si dedicano a questo tipo di attività. Anche perché nel mezzo secolo che è seguito alla mia dipartita, ho visto formidabili progressi nel campo della ricerca di vita extraterrestre. Diamoci appuntamento tra 50 anni, nel 2062, quando da voi tornerà la cometa di Halley. Sono sicuro che allora ci troveremo in collegamento con qualche fratello extraterrestre.
Eccellenza, tra i vostri contributi alla fisica ce n'è uno che mi è particolarmente caro: la teoria sulla accelerazione dei raggi cosmici. È stata importante, molto importante, nella mia decisione di diventare astrofisico. Per me, per tutti noi, siete un mito, una leggenda. Diteci, che ricerca fareste oggi, eccellenza, se foste ancora qui tra noi?
Senza dubbio, astrofisica. Di gran lunga quella nella quale c'è più bisogno di un po' di buon senso. Con tutto il rispetto, voi astrofisici moderni, ve la tirate. Ecco, come dite voi mortali di oggi. Ma capite, sì e no, il 4% dell'universo. Avreste decisamente bisogno di aiuto. Io mi metterei a lavorare sul futuro dell'astronomia, magari con onde gravitazionali o neutrini. Insomma, un po' di fantasia per Corpino.
Un'ultima domanda, eccellenza. Volete dire qualcosa a noi umili e mortali fisici terrestri su questa storia del bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio?
Senta, per cominciare, vediamo di usare termini giusti. L'espressione particella di Dio è sbagliata, e io lo so bene, e per di più irrispettosa. Pochi sanno che il mio amico Leon Lederman, che l'ha inventata, intendeva dire una cosa ben diversa. Seccato dai giornalisti, disse: "That golden particle". espressione irrispettosa, quasi una bestemmia americana, per dire quella stramaledetta particella. Ecco. Poi, nel resoconto, fu censurato in God's Particle. E così nacque la leggenda. Così. Nel merito, dite ai ragazzi del CERN che non ci siamo ancora. Non posso violare il patto NSDA e dirvi se il bosone di Higgs c'è o non c'è. Posso dirvi che sono fiero del lavoro che state facendo, questo sì, ma che bisogna accelerare l'accelerabile all'acceleratore. Insomma, per amore di Fermi, non fatevi battere dagli americani.
Faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Giovanni Bignami ha incontrato Enrico Fermi. Enrico Fermi era Mino Caprio. Tieni a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Parole.